La rassegna stampa di Under Radio sta per iniziare. Pagina libera.
Ciao a tutti amici di Under Radio, io sono Martina e oggi iniziamo la nostra giornata di Under Radio con la quotidiana rassegna stampa. Oggi leggeremo i titoli delle principali testate italiane, in particolare La Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e Il Messaggero. E la rassegna stampa è aggiornata al 1 maggio. Invece leggeremo anche poi la rassegna stampa di Save the Children, questa aggiornata invece al 28 aprile, ovviamente del 2016. Iniziamo appunto leggendo i titoli delle prime pagine. Iniziamo con La Stampa. Il titolo principale è questo qui: Frontiere, la Germania all'Unione Europea, controlli per altri 6 mesi. L'iniziativa di Berlino per prolungare le verifiche condivisa da Francia, Austria, Belgio, Svezia e Danimarca. Intervista con Gozzi: sbagliato isolarsi, serve subito una polizia europea. Il caso, emergenza in Iraq, gli sciiti assaltano il Parlamento. Inchiesta, la sfida fra le 700 moschee, l'Islam italiano va a caccia di fondi, una faida interna per il denaro dell'8 per 1000. Oggi la festa del 1 maggio. Allarme INAIL, aumentano i morti sul lavoro. Così cambiano le reti di sicurezza, ecco i settori su cui puntare per il futuro. Passiamo invece a La Repubblica. Il titolo principale è questo qui e riguarda l'economia. Padoan, le banche sono più solide ma gli impiegati verranno ridotti. Il numero 2 della Commissione Europea. Bene le riforme, serve uno sforzo per abbattere il deficit. Il sondaggio. Lavoro, i giovani senza un futuro. Il ministro tedesco, Steinmeier, il muro austriaco è un autogol. L'intervento, referendum, il compromesso e la democrazia. Un altro titolo è questo qui che riguarda il caso della bambina purtroppo morta a Napoli. Fortuna, ecco chi ha protetto il pedofilo. E poi a lato abbiamo un altro articolo che riguarda sempre l'Italia, l'economia italiana e anche europea. La corruzione in Italia e l'Europa spaccata e moritura. Passiamo adesso al Corriere della Sera. Il titolo principale riguarda sempre la questione dei migranti ed è questo: sfida all'Italia sui migranti, il caso. 6 stati chiedono all'Unione Europea la proroga dei controlli alle frontiere. Annan, voi e Atene lasciati soli. Berlino e Parigi, Schengen non può ripartire. Roma, un'alleanza contro di noi. Un altro titolo riguarda di nuovo appunto il caso della bambina che è stata uccisa. Per la bambina in questo palazzo nessuna pietà. E poi l'articolo continua a pagina 18 e 19. Un altro articolo riguarda l'economia e il lavoro. Segnali positivi per il lavoro, ma sui giovani è ancora buio. Un altro titolo è questo qui, riguarda la politica italiana. Renzi, in 2 anni il rilancio del Sud e per il governo spunta Chicco Testa. Nomine, l'ex presidente dell'Enel verso lo sviluppo economico al posto di Guidi. Altri titoli riguardano sempre la corruzione, come abbiamo detto anche per La Repubblica. La corruzione tocca ai partiti vincere il virus e l'articolo continua poi a pagina 8. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano. Il titolo principale è questo qui: Renzi inaugura le opere altrui e abbandona il sud alle mafie. In tour, predica ottimismo, ma in Calabria il PD non fa liste nei comuni più a rischio. Lavoratori e no, cortei e concerti. 1 maggio senza festa, morti sul lavoro più 16%. Altri 2 titoli abbastanza in rilievo sono questi. Il primo è Il terrorista. Non vorrei, ma siete nostri amici. Jihad, così parlava il fratello di uno degli arrestati a Lecco. La mega prigione che sta nascendo nell'Europa dei nuovi muri. Il primo continua a pagina 16, l'altro a pagina 13. Un altro titolo in rilievo è questo qui. Promosso chi impedì la trasparenza al lawyer. Scoprì il caso UBS. Unione Europea ed Eliseo contro chi svela le frodi. E poi a lato abbiamo il consueto articolo di Marco Travaglio. Infine passiamo al Messaggero. Il titolo principale è questo: statali, stipendi legati alle pagelle. Al via il decreto che valuta i dipendenti retribuzioni in base a merito e produttività, Ruffini, Equitalia, le cartelle esattoriali con proposta di pagamento già rateizzato. Un altro titolo è questo qui, Germania e 5 paesi in pressing, prorogare i controlli di frontiera. Migranti, i tedeschi e gli altri chiedono all'Unione Europea ancora 8 mesi. Un secondo articolo di rilievo è questo qui, più profondo il solco che ci divide da Berlino, che continua poi a pagina 20. Un altro articolo riguarda di nuovo la bambina che è stata uccisa. Bimba uccisa, indagate due vicine, sdegno di Mattarella, verità subito. L'articolo continua poi a pagina 18. E passiamo adesso alla rassegna stampa di Save the Children. Iniziamo con la parte appunto che riguarda Save the Children. Abbiamo su Il Messaggero a pagina 3 stop ai lacrimogeni contro i migranti, su Tempi a pagina 24 e 28 un tesoro buttato a mare, su Il Corriere di Rieti e della Sabina immigrazioni, sostegno ai minori, su espresso.repubblica.it la strategia dei muri e le barbarie, sul Giornale di Sicilia a pagina 3 lacrimogeni contro bambini nel campo profughi di Lesbo, su di nuovo il Giornale di Sicilia sempre a pagina 3 barriere antimigranti, l'Italia contro l'Austria, sul Fatto Quotidiano a pagina 5 rivolta dei migranti a Moria, la polizia spara i lacrimogeni. Per quanto riguarda il terzo settore e volontariato, a pagina 29 del Corriere della Sera abbiamo il rebus dopo Expo, a pagina 23 di Avvenire il volontariato come occasione di integrazione dei migranti, a pagina 35 della Gazzetta del Mezzogiorno il Sud è un futuro mai visto anche su Renata Fonte a Lecce, su La Repubblica a pagina 1 Bianca Balti per i rifugiati, non si può far finta di niente. Per quanto riguarda i diritti dei bambini, abbiamo a pagina 14 del Sole 24 Ore Unione Europea sono i giocattoli della Cina i prodotti più pericolosi, a pagina 41 del Corriere della Sera visioni che diventano progetti, i bambini si prendono la città, a pagina 23 della Repubblica dall'età giusta alle regole i tormenti delle famiglie, ma così li controlliamo. In prima pagina, sulla Stampa, un articolo di F. Albanese, la favola del musicista adottato. A pagina 40 di Italia Oggi abbiamo il fisco spiegato ai bambini. A pagina 14 del Messaggero abbiamo Milwauke, bambino di 2 anni, spara e uccide la mamma. A pagina 18 del Giornale, vivere e morire social, cacciato da Facebook, si è ucciso a 15 anni. A pagina 19 del Giornale, le sculacciate fanno diventare i figli aggressivi. A pagina 72 e 75, su Panorama abbiamo la convivenza possibile di E. Burba. A pagina 11 di Avvenire, minori rom, la scuola che fallisce. Sempre a pagina 11 di Avvenire abbiamo Napoli, i vigili salvano 2 piccoli schiavi. In prima pagina su Il Tempo abbiamo questo titolo, buttati 27 milioni per non far andare i rom a scuola. A pagina 6 del Corriere della Sera c'è questo titolo, uno spettacolo con lotteria per i bambini di Don Rigoldi. A pagina 24 del Giorno questo titolo, l'orchidea UNICEF per i bambini, raccolta fondi in 1700 piazze. Abbiamo un articolo di M. Sorbi su il Giornale a pagina 4, Milano eccellenza sanità, tra cittadelle fantasma. Su Il Mattino a pagina 29 c'è questo titolo, regaliamo buoni libri per educare i bambini. Sul Messaggero, pagina 46, abbiamo questo articolo, tortura ai compagni nel centro minori, ho seguito la gang perché avevo paura. A pagina 22 del Resto del Carlino abbiamo questo titolo, non ho mai colpito i bambini, i miei erano solo richiami educativi. In seconda pagina, sulla discussione, il caso delle adozioni internazionali e la moratoria della Russia. Su Opinione delle Libertà, a pagina 7, questo titolo, Internet e ragazzi, modelli comportamentali e filtri. E infine, l'Osservatore Romano, in prima pagina abbiamo questo titolo: Gran Bretagna chiusa per i piccoli profughi di Calais. Questa era la rassegna stampa di Save the Children. Quella di prima era invece la rassegna stampa aggiornata al 1° maggio dei quotidiani italiani. Rimanete con noi, perché dopo la pausa musicale andremo a leggere insieme un articolo riguardante alcuni dei titoli che abbiamo letto. A tra poco.
Pagina libera.
Ed eccoci ritrovati con la seconda parte di Pagina Libera. Io sono Martina e, come al solito, siamo qui insieme per iniziare la nostra giornata di Under Radio con la quotidiana rassegna stampa. Come sempre, dopo la rassegna stampa leggiamo insieme un articolo. Per voi ho scelto un articolo che si collega abbastanza ai titoli che abbiamo letto. Come al solito si sente tanto parlare della questione dei migranti, adesso si sente molto spesso parlare della questione del muro che si sta creando al Brennero e delle tensioni che ci sono tra i vari stati proprio per questa questione. E per questo io ho scelto un argomento, un articolo che secondo me va letto e va conosciuto, perché può far molto riflettere su questa questione. Spesso sentiamo dire: aiutiamoli a casa loro, rimandiamoli a casa loro. Secondo me queste persone che dicono questa cosa non sanno bene che cosa sta succedendo a casa loro. Quindi io ho scelto appunto questo articolo per ricordare che evidentemente se certe persone vengono in Italia, vengono in Grecia, in Germania, in tutti i paesi in cui si stanno spostando, probabilmente c'è un motivo plausibile. Questo articolo è preso da ilcorriere.it ed è del 28 aprile 2016 ed è scritto da Lorenzo Cremonesi. Il titolo è questo: Siria, il sacrificio di Mohamed, l'ultimo pediatra rimasto, morto per curare i bambini. Doveva sposarsi, una bomba ha colpito il suo reparto nell'ospedale Al-Quds di Aleppo, gestito da Medici Senza Frontiere. Decine le vittime, molti i bambini. Se non fosse vero e verificabile, verrebbe da pensare che sia il personaggio romanzato di un film. Una sorta di eroe tutto positivo che si sacrifica per il prossimo, dona interamente se stesso sino a perdere la vita. In effetti, la morte del dottore Mohamed Washim Moaz, 36 anni, fidanzato che sperava di sposarsi nei prossimi mesi, racconta di eroismo e altruismo come difficilmente possono comprendere coloro che non hanno vissuto la guerra o una grande tragedia collettiva. Era l'ultimo pediatra residente nei quartieri di Aleppo, ancora controllate dalle brigate che si ribellano alla dittatura di Bashar Assad. Dicono dalla città assediata. Al quartier generale di Medici Senza Frontiere a Gaziantep, in Turchia, non ne ricordano la professionalità, la dedizione, il rifiuto di partire per non abbandonare le decine di migliaia di bambini che aveva in cura. «Cosa farebbero senza di me tutti questi bambini? Chi si occuperebbe di loro?» rispondeva via email e WhatsApp a tutti coloro che da inizio gennaio, quando i bombardamenti dei caccia russi e i famigerati barili bomba lanciati indiscriminatamente dagli elicotteri del regime di Damasco hanno intensificato lo scempio dei quartieri civili, lo invitavano a mettersi in salvo. Ma è parlando soprattutto con i suoi colleghi siriani che si coglie la forza di questo medico e il significato del suo sacrificio tra le macerie del suo ospedale, ucciso mercoledì notte dall'ennesima bomba vigliacca contro le strutture sanitarie nazionali, tra le migliaia che sin dall'inizio della guerra civile, repressa nel sangue, hanno imbarbarito il conflitto. Mohamed è caduto da eroe. Non è propaganda, non è retorica, affatto. Il mio amico Mohamed è morto per aiutare gli altri. Noi gli avevamo detto che era giunto il momento di partire. Da sempre la soldataglia di Assad e gli agenti al suo servizio attaccano medici, infermieri, farmacisti. Tanti medici hanno lasciato Aleppo. Qualcuno opera ancora in cliniche e ricoveri di fortuna nei villaggi, nelle campagne del nord, stretti tra le zone curde, ISIS e l'avanzata dei filo regime. La maggioranza è emigrata in Turchia o addirittura in Europa. Ne sono rimasti una cinquantina, ancora attivi, in 8 ospedali nelle zone libere a occuparsi dei circa 300.000 civili. Tra loro almeno 150.000 tra infanti, bambini e ragazzi giovani. A loro pensava lui, soprattutto a loro. Per Per questo motivo rifiutava persino di trattare il tema della sua eventuale partenza. Era fuori discussione, dice per telefono Ahmed Leyla, il medico legato al fronte delle milizie ribelli che dalla Turchia si occupa di coordinare gli aiuti sanitari con Nazioni Unite, Croce Rossa e organizzazioni umanitarie internazionali. Sono amici da tanti anni, Ahmed e Mohamed, sin da quando studiavano medicina all'Università di Aleppo. Me lo ricordo agli esami, un ottimo studente. La sua famiglia è molto nota nella nostra città. Sono tre fratelli, tutti e tre medici affermati e tutti ancora attivi sotto le bombe. Bakri, 39 anni, è chirurgo. Ussam, 35 anni, è oculista e dirige uno degli ospedali ancora funzionanti. Mohamed, però, sapeva bene di essere l'unico pediatra rimasto. Per lui era come una missione, anche per questo aveva scelto di rinviare il matrimonio. Gli altri due fratelli hanno mandato moglie e figli in Turchia. Lui scherzava, da single diceva che poteva rischiare di più, ma adesso con la nuova fidanzata prendeva maggiori precauzioni, o almeno provava. Vivere ad Aleppo è una continua sfida con il destino. Eravamo in contatto quotidiano. Negli ultimi scambi, due giorni fa, abbiamo parlato via web sulle questioni dell'amministrazione sanitaria locale. Si devono eleggere i nostri rappresentanti alla municipalità della zona libera. Tra i temi discussi anche quelli della necessità sanitaria e le riserve di medicinali. I rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ultimamente si erano attivati per far confluire aiuti, approfittando della tregua limitata iniziata a fine gennaio. E pare che gli ospedali di Aleppo avessero ricevuto importanti quantitativi di medicinali. Da questo punto di vista lui era abbastanza soddisfatto. Gli ospedali si erano organizzati a riempire i magazzini nella prospettiva della ripresa dei combattimenti e il peggioramento dell'assedio, come in effetti ora stava avvenendo, aggiunge il dottor Ahmad. Ma il problema grave resta il degenerare complessivo della situazione a causa della guerra. Mohamed non credeva che la tregua avrebbe tenuto e continuava a dirmi che in particolare i bambini piccoli soffrono per la mancanza di pulizia, le carenze d'acqua potabile, i cibi avariati. Chiedeva disinfettanti, agenti filtranti, è morto temendo che la situazione potesse peggiorare. Questo era l'articolo che ho scelto di leggere per voi, un po' per appunto ricordarvi che cosa è successo, perché secondo me non se ne è parlato molto. Probabilmente iniziamo a dare per scontato che queste cose, visto che succedono praticamente ogni giorno, non ne parliamo neanche più, non ci pensiamo neanche più, diciamo tanto è successo, tanto succederà e sta succedendo ancora, quindi non possiamo dire o fare niente. In realtà possiamo dire, fare, e dovremmo sempre ricordarci di quello che sta succedendo per prevenire e cercare di fare qualcosa anche nel nostro piccolo. E poi un'altra motivazione è per cercare di far capire davvero che cosa sta succedendo in quelle zone e soprattutto quante persone stanno perdendo la vita, quanti bambini e anche quante persone che si sono messe a disposizione dei bambini, delle persone più in difficoltà, e che forse noi facciamo veramente poco, però anche in quel poco possiamo fare tanto. Quindi dovremmo sempre ricordarci di che cosa sta succedendo e cercare di far capire a chi dice aiutiamoli a casa loro, facciamoli tornare a casa loro, che evidentemente se non ci tornano e se sono da noi oppure negli altri paesi un motivo ci sarà. E quindi cerchiamo non di attaccarli ma di farli riflettere e di dire, di spiegare che cosa sta succedendo, perché è il miglior modo per evitare le discriminazioni, il razzismo, qualsiasi cosa, è quello di spiegare. Proprio per evitare le incomprensioni bisogna sempre spiegare. Questo secondo me a volte ce lo dimentichiamo, dovremmo pensarci di più. Questa era la nostra rassegna stampa quotidiana di Under Radio. Mi raccomando, rimanete con noi perché questo pomeriggio sarà intenso con tutti i nostri programmi. Io sono Martina, vi mando un grosso saluto da Torino, rimanete con noi, ciao a tutti.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.